crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti ci seguono un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio Vaticana.
I Santi Italiani di Benedetto XVI, dal libro dell'Editrice Vaticana, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Terzo incontro, Arcangelo Tadini e Bernardo Tolomei.
Nella canonizzazione del 26 aprile 2009 vengono elevati agli onori degli altari ben 4 italiani, 2 uomini e 2 donne, Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Gertrude Comensoli e Caterina Volpicelli. Dedichiamo l'incontro di oggi ai primi due, i beati Tadini e Tolomei.
Cari fratelli e sorelle, le diverse vicende umane e spirituali di questi nuovi santi stanno a mostrarci il rinnovamento profondo che nel cuore dell'uomo opera il mistero della risurrezione di Cristo, mistero fondamentale che orienta e guida tutta la storia della salvezza. Giustamente pertanto la Chiesa sempre, ed ancor più in questo tempo pasquale, ci invita a dirigere i nostri sguardi verso Cristo risorto, realmente presente nel sacramento dell'Eucaristia. Nutriti dal pane eucaristico, i santi che oggi veneriamo hanno portato a compimento la loro missione di amore evangelico nei diversi campi in cui hanno operato con i loro peculiari carismi.
Il primo di questi è il sacerdote bresciano Arcangelo Tadini, figura limpida e affascinante, uomo intraprendente, prete autentico, ha intrecciato sapientemente rischio e fede, amore per gli uomini e amore per Dio, austerità e tenerezza.
Nasce a Verola Nuova, in provincia di Brescia, il 12 ottobre 1846. Nel 1864 entra nel seminario di Brescia e nel 1870 è ordinato sacerdote. Nel 1885 inizia il suo servizio a Botticino Sera come vicario cooperatore. 2 anni dopo è nominato parroco e vi rimane fino al 1912, anno della sua morte. All'inizio del suo mandato, dal pulpito afferma con forza: «Starò con voi, vivrò con voi, morirò con voi».
Gli anni vissuti a Botticino sono certamente i più fecondi della vita di Don Tadini. Egli ama i suoi parrocchiani come figli e non si risparmia. Dà inizio alla Scola Cantorum, alla banda musicale, a varie confraternite, al Terzo Ordine Francescano, alle Figlie di Sant'Angela. Ristruttura la Chiesa, offre a ogni categoria di persone la catechesi più adatta, cura la liturgia. Ha una particolare attenzione per la celebrazione dei sacramenti. Prepara le omelie tenendo presente da una parte la parola di Dio e della Chiesa, dall'altra il cammino spirituale della sua gente. Quando parla dal pulpito, tutti rimangono stupiti per il calore e la forza che le sue parole sprigionano.
La vita dell'uomo qui in terra è un dono continuo di Dio. Non passa un'ora, non corre un momento in cui egli non mi sostenga e quasi mi crei. Sì, è vero, e anche se la mia vita andasse tutta nel benedirlo, non farei che rendere a Dio i suoi doni. Gesù, come ti sei donato tutto a noi, noi ci doneremo tutti a te. Prenditi il mio cuore come cera su cui stamparvi quel che ti piace. Tutta la mia scienza è la croce. tutta la mia forza è la stola. Amanti appassionati di Dio diventano necessariamente amanti appassionati dell'umanità. Quando riceviamo Gesù nell'Eucaristia, possiamo dire: tutto Dio è fatto mio, tutto Dio sta dentro di me. Chi è là in quell'ostia? Un Dio che lascia il trono, si fa prigioniero e ci dice: devo parlarvi di me. Abbiate fiducia, venite soli, parlatemi di voi, insistete, esponete, bussate. Sono Padre. Gesù ci vede, ci sente, ma che dico? Noi formiamo l'unico suo pensiero e premura. Il nostro amore lo trattiene, la nostra vicinanza lo incatena. Là, nell'ostia, gli batte il cuore.
La sua attenzione pastorale è rivolta soprattutto alle povertà del difficile periodo della prima industrializzazione. Avverte che la Chiesa è chiamata in causa da chi soffre nelle fabbriche, nelle filande, nelle campagne. Per i lavoratori dà inizio all'associazione operaia di mutuo soccorso e per le giovani del paese, che maggiormente vivono nell'incertezza e subiscono ingiustizie, costruisce una filanda per dare loro un lavoro.
Nel 1900 il Tadini fonda la Congregazione delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, donne consacrate ma operaie con le operaie, che educano le giovani lavoratrici non salendo in cattedra, ma lavorando gomito a gomito con loro, non tenendo grandi discorsi, ma dando l'esempio di guadagnarsi il pane con dignità e con il sudore della propria fronte. Uno scandalo per quel tempo in cui si pensava alle fabbriche come luoghi pericolosi, immorali e fuorvianti.
Il Tadini affida alle sue suore l'esempio di Gesù, Maria e Giuseppe, che nella casa di Nazareth, nel silenzio e nel nascondimento, hanno lavorato e vissuto con umiltà e semplicità. Indica l'esempio di Gesù che non solo ha sacrificato se stesso sulla croce, ma per 30 anni a Nazareth non si è vergognato di usare gli strumenti del carpentiere e di avere le mani incallite e la fronte bagnata di sudore.
Nella Santa Famiglia troverete tutto ciò che vi serve per la vostra perfezione e per conservare la vocazione dello stato abbracciato. Alla scuola di Nazareth attingete tutte le virtù che vi mancano, primariamente la pazienza, l'umiltà, l'obbedienza, lo spirito di sacrificio e l'abbandono alla volontà di Dio. Non dimenticate mai che la Santa Famiglia è il modello perfetto della religiosa e l'icona sulla terra della Santissima Trinità. Ve li ho messi davanti tutti e tre, Gesù, Maria, Giuseppe. Andate da loro, che da uno o dall'altro troverete conforto. Le parole non bastano, ci vogliono i fatti. Dalle opere si conosce l'amore, poiché l'amore non è un vero amore se non opera cose grandi. Se ricusa di operare non è vero amore. La carità è come il fuoco, o brucia o si spegne. Potrà star ferma l'aria, l'acqua potrà stagnarsi, ma il fuoco mai. Egli o avvampa o muore. Tutte le altre virtù potranno far sosta, ma la carità mai. Conviene o che operi o che muoia. Siate anime generose, testimoniando col vostro esempio che il lavoro non è un'umiliazione, ma bensì una gloria che nobilita, facendoci simili a Gesù, che l'amò e santificò per 30 anni nella casa di Nazareth.
I parrocchiani di Botticino intuiscono la santità del loro parroco e imparano ben presto a conoscere e a scoprire, sotto la sua riservatezza e austerità, il cuore di un padre attento e sensibile alla loro vita di stenti e di duro lavoro. Alle sue doti naturali, egli unisce una grande capacità di entrare nella vita e nella quotidianità della gente e ben presto si parla di lui come di un prete santo, un uomo eccezionale e, nel tempo, si dirà di lui: è uno di noi.
Uno di noi. Quando raccoglie le lacrime delle mamme preoccupate per la precarietà del lavoro dei figli, quando sogna, progetta e costruisce la filanda per le ragazze del paese, perché possano riscoprire la loro dignità di donne.
Uno di noi, quando inventa la famiglia delle suore operaie, donne consacrate che nei luoghi di lavoro siano testimoni di un amore grande nella semplice quotidianità della vita.
Uno di noi, perché ancora ci sorride, ci accompagna nella nostra quotidianità e con le sue parole ci invita a seguire le sue orme. La santità che guida al cielo, diceva, è nelle nostre mani. Se vogliamo possederla, una cosa sola dobbiamo fare: amare Dio.
La preghiera è la forza del debole. Quanto più uno è debole, tanto più è possente la preghiera. Pregare è versare tutto il nostro cuore nelle viscere di Dio, è cercare in Lui la pace e smarrirsi in Dio. Vogliamo andare in cielo? La preghiera è la scala per giungervi.
Con la canonizzazione, Papa Benedetto XVI offre Arcangelo Tadini come esempio ai sacerdoti e lo indica come intercessore alle famiglie, lo dona come protettore ai lavoratori.
Lunghe ore trascorreva in preghiera davanti all'Eucaristia Sant'Arcangelo Tadini, che avendo sempre di vista nel suo ministero pastorale la persona umana nella sua totalità, aiutava i suoi parrocchiani a crescere umanamente e spiritualmente. Questo santo sacerdote, questo santo parroco, uomo tutto di Dio, pronto in ogni circostanza a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, era allo stesso tempo disponibile a cogliere le urgenze del momento e a trovarvi rimedio. Assunse per questo non poche iniziative concrete e coraggiose, come l'organizzazione della Società Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso, la costruzione della filanda e del convitto per le operaie e la fondazione nel 1900 della Congregazione delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, allo scopo di evangelizzare il mondo del lavoro attraverso la condivisione della fatica sull'esempio della Santa Famiglia di Nazareth. Quanto profetica fu l'intuizione carismatica di Don Tadini e quanto attuale resta il suo esempio anche oggi, in un'epoca di grave crisi economica. Egli ci ricorda che solo coltivando un costante e profondo rapporto con il Signore, specialmente nel sacramento dell'Eucaristia, possiamo poi essere in grado di recare il fermento del Vangelo nelle varie attività lavorative e in ogni ambito della nostra società.
Trinità Santissima, ti rendiamo grazie per aver donato alla Santa Chiesa la testimonianza luminosa di Arcangelo Tadini, sacerdote. Padre di ogni grazia, da cui proviene ogni paternità in cielo e sulla terra, rendi fecondi i germi di bene che il beato Arcangelo ha seminato nel cuore dei tuoi figli, aprendoli con la parola e con l'esempio alla luce della verità. Figlio di Dio Redentore, che nel mistero della tua umanità hai voluto farti umile lavoratore nella Santa Casa di Nazareth e che ora contempliamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che hai sofferto, accresci nei nostri cuori un vivo desiderio di seguire l'esempio del beato Arcangelo nel farci tuoi fedeli discepoli. Spirito Santo, santificatore, che edifichi il popolo dei credenti in cammino verso la Gerusalemme del cielo, rinnova in noi i prodigi del tuo amore. Rendici pronti a imitare il beato Arcangelo nel saper trasformare il lavoro e la fatica di ogni giorno in un dono di amore per Dio e per i fratelli.
Quasi 6 secoli separano il Tadini da Bernardo Tolomei. Questi, infatti, nasce a Siena il 10 maggio 1272. Ricevette al battesimo il nome di Giovanni. Fu educato dai frati predicatori nel collegio di San Domenico di Camporeggio in Siena. Fu promosso cavaliere dall'imperatore Rodolfo I d'Asburgo. Studiò materie giuridiche nella sua città di origine, dove fece anche parte della confraternita dei disciplinati di Santa Maria della Notte, attivi nell'ospedale della Scala al servizio dei ricoverati. Una progressiva, quasi totale cecità provocò la rinuncia ad una carriera pubblica.
In un'epoca di lotte fra le fazioni cittadine, per realizzare in modo più assoluto il proprio ideale cristiano e ascetico, nel 1313, ormai quarantenne, insieme a 2 concittadini impegnati nella mercatura e nel commercio, il beato Patrizio Patrizi e il beato Ambrogio Piccolomini, nobili senesi anch'essi appartenenti alla confraternita di Santa Maria della Notte, allontanandosi da Siena, si ritirò nella solitudine di Accona, a circa 30 chilometri a sud-est della città.
In quella regione Giovanni, che nel frattempo aveva assunto il nome di Bernardo, per venerazione nei confronti del santo abate cistercense, insieme con i suoi compagni condusse vita eremitica in alcune grotte scavate nel tufo. La vita penitente di questi laici eremiti era caratterizzata dalla preghiera, dalla lectio divina, dal lavoro manuale e dal silenzio. Altri compagni venuti da Siena, da Firenze e dalle regioni circostanti si unirono presto a loro. Il loro modello era la forma di vita degli apostoli e dei primi monaci della Tebaide.
Verso la fine del 1318 o all'inizio del 1319, mentre un giorno era immerso nella preghiera, ebbe la visione di una scala sulla quale vide salire, aiutato dagli angeli, monaci vestiti di bianco, attesi da Gesù e Maria. Questa reminiscenza biblica costituisce un tema noto nella tradizione monastica, ma il cronista olivetano Antonio da Barga assicura che Bernardo chiamò gli altri fratelli ed essi pure videro il segno della volontà divina nei loro riguardi, nella visione della scala di Giacobbe. Non erano sacerdoti, tuttavia, in base alla testimonianza di Antonio da Barga, essi facevano celebrare i divini misteri da presbiteri devoti da loro conosciuti.
Per consolidare la posizione giuridica del nuovo gruppo, Bernardo, con Patrizio Patrizi, si recò dal vescovo di Arezzo Guido Tarlati di Pietramala, nella cui giurisdizione si trovava in quel tempo Accona. Ne ottenne un decreto di erezione per il futuro monastero da istituire sub regula Sancti Benedicti, con alcuni privilegi ed esenzioni. Il vescovo accolse la loro professione monastica. Scegliendo la regola di San Benedetto, Bernardo dovette temperare la primitiva scelta eremitica con l'adozione del cenobitismo benedettino, e per il desiderio di onorare la Madonna, i fondatori indossarono un abito bianco. Questa devozione mariana rimase in eredità alla spiritualità della congregazione.
Il 1 aprile 1319 nacque il monastero di Santa Maria di Monte Oliveto Maggiore, con la posa della prima pietra della chiesa, evento registrato da regolare documento steso dal notaio senese Giovanni del Fuventura. Il deserto di Accona era diventato Monte Oliveto, a ricordo del Monte degli Ulivi, su cui il Signore amava ritirarsi con i suoi discepoli e dove pregò prima della sua passione, e sito tradizionale dell'Ascensione. Il 1 settembre 1322 Bernardo non poté opporsi al desiderio dei suoi confratelli e divenne abate del monastero di cui era fondatore, funzione di governo che ricoprì fino alla morte.
Ormai il cenobio di Santa Maria di Monte Oliveto era diventato il centro di una congregazione monastica guidata da un solo abate, mentre i singoli monasteri stavano sotto l'autorità di un prior.
Per assicurare l'avvenire alla sua opera, Bernardo ottenne da Papa Clemente VI, il 21 gennaio 1344, l'approvazione pontificia di una nuova congregazione benedettina, detta Santa Maria di Monte Oliveto. In questo modo Bernardo è l'iniziatore di un movimento monastico benedettino. Probabilmente è proprio a Papa Clemente che si rivolge in una sua lettera con queste parole.
Se volessimo ringraziare la vostra bontà per i benefici da voi concessi alla nostra forma di vita monastica, Non saremmo in grado di farlo, poiché tali benefici sono superiori a ogni espressione verbale e a ogni nostra capacità. Quando, dunque, iniziassimo a rendervi grazie, balbetteremmo sicuramente. Se poi la nostra capacità venisse soppesata secondo ciò che è giusto e fosse posta accanto ai doni ricevuti, apparirebbe come la luce di una candela accanto al sole. A chi, o amato, ricorreremo? Al Redentore di tutti, affinché colui che con il fuoco della sua carità vi ha reso fedele e fervente operaio nelle cose suddette, vi faccia talmente abbondare di grazie che, progredendo con passo felice di virtù in virtù, possiate vedere il Dio degli dèi in Sion, insieme con tutti gli altri servi di Cristo.
Bernardo lasciò ai suoi monaci un esempio di vita santa, di pratica delle virtù in grado eroico e un'esistenza dedita al servizio degli altri e alla contemplazione. Durante la grande peste del 1348 lasciò la solitudine di Monte Oliveto per recarsi nel monastero di San Benedetto a Porta Tufi, in Siena.
Da giovane aveva servito gli infermi in un ospedale di Siena. Da anziano, a 76 anni, aiutò gli appestati senza temere un contagio che si rivelò fatale. Morì egli stesso vittima della peste, con 82 monaci, in una data che la tradizione fissa al 20 agosto 1348. Una tale generosità non si improvvisa. Il venerato abate Bernardo fu sepolto nelle vicinanze della chiesa del monastero senese. Tutti i cadaveri degli appestati furono deposti in fosse comuni, nella calce viva, fuori dalla chiesa. Gli scavi successivi non hanno consentito di identificare le reliquie di Bernardo.
Di Bernardo rimangono frammenti di 48 lettere e un'omelia. Le lettere emanano la fragranza di una sapienza letteraria e spirituale, rivelano il suo temperamento e lo definiscono implicitamente un uomo che della regola di San Benedetto si era fatto seguace e sincero. Consentono di percepire la sua umiltà, la sua sensibilità, il suo spirito ecclesiale e comunitario e di valutare la sua conoscenza della Sacra Scrittura. In una lettera al fratello Antonio scriveva:
«Leggi ciò che è scritto, laddove si intravede un buon inizio in relazione al fatto che tu possa procedere sulla via retta e intraprendere la via santa, che si chiama umiltà e che si raggiunge attraverso la mortificazione del proprio giudizio e della propria volontà, affidandosi ad altri». Contemplare, infatti, ed entrare in possesso delle realtà celesti non è in modo assolutamente certo di tutti, ma solo di Pietro, Giacomo e Giovanni, per i quali Cristo fu trasfigurato. Ma umiliarsi e sottomettersi è dichiarato dai santi non solo utile, ma necessario a tutti. Perciò colui che accumula tutte le altre virtù senza l'umiltà è come se gettasse polvere al vento.
Della sua devozione mariana sono segno la dedicazione alla Natività di Maria Vergine della chiesa di Monte Oliveto Maggiore e l'abito bianco.
Le soppressioni degli ordini religiosi nella Repubblica Veneta nel 1771, poi nel Granducato di Toscana e nel Regno di Napoli, e in seguito nella Nuova Repubblica Cisalpina nel 1808 e nel Regno d'Italia e altrove nel secolo XIX, non consentirono di condurre a termine il processo di canonizzazione. La restaurazione della congregazione olivetana, dalla seconda metà del secolo XIX, culminò in un nuovo sviluppo e nella ripresa della causa nel secolo XX.
Nella lettera inviata al reverendissimo padre Michelangelo Riccardo Tiribilli, abate generale della congregazione benedettina olivetana, l'oggi servo di Dio Giovanni Paolo II ricordava il 650° anniversario del transito del beato Bernardo Tolomei, appassionato cercatore di Dio, insigne testimone del Vangelo, creatore di scuole del servizio di Dio, esempio singolare della presenza e dell'azione dello Spirito Santo, fonte della molteplice varietà dei carismi di cui vive la sposa di Cristo. E Papa Benedetto XVI, nell'omelia della canonizzazione, definisce San Bernardo Tolomei iniziatore di un singolare movimento monastico benedettino. In Bernardo Tolomei spicca l'amore per la preghiera e per il lavoro manuale.
La sua fu un'esistenza eucaristica tutta dedita alla contemplazione, che si traduceva in umile servizio del prossimo. In occasione della grande peste del 1348 lasciò la solitudine di Monte Oliveto per recarsi nel monastero di San Benedetto a Porta Tuffi in Siena ad assistere i suoi monaci colpiti dal male, e morì egli stesso vittima del morbo come autentico martire della carità. Dall'esempio di questo santo viene a noi l'invito a tradurre la nostra fede in una vita dedicata a Dio nella preghiera e spesa al servizio del prossimo sotto la spinta di una carità pronta anche al sacrificio supremo.
O Dio, che per ispirazione dello Spirito Santo hai chiamato nella solitudine Bernardo Tolomei e i suoi compagni per servirti in assidua preghiera e in fervente comunione di vita, fa che anche noi ne imitiamo gli esempi e perseveriamo con ardore nel servizio della tua lode e nella carità fraterna.
I Santi Italiani di Benedetto XVI, dal libro dell'Editrice Vaticana. Terzo incontro, Arcangelo Tadini e Bernardo Tolomei. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Monia Parente, Stefano Mondini, Lucio Saccone. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Gustavo Messina e Vincenzo Proto. Il canto della sigla Uomini e donne del Signore di Palmitessa Muolo è tratto dal compact disc Via Crucis Via Lucis, editrice LDC. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Il nostro incontro è così terminato. Grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento con le altre trasmissioni della Radio Vaticana.